Buongiorno a tutti e benvenuti a questo episodio di Mare Nostrum, racconti dal Mumant, promosso da The Monuments People. Oggi a parlare di ambiente, paesaggio, mare e sostenibilità ci siamo noi, i ragazzi della 4B del liceo classico Galileo Galilei di Nardò, ed io sono Emanuele. Saremo i protagonisti di From Old to New, paesaggio, origine ed evoluzione, un podcast in cui si cercherà di rispondere su un tema a cui molti nostri coetanei sono sensibili. In questi anni qualcosa sta cambiando, c'è una maggiore coscienza e noi giovani siamo ormai consapevoli di quello che si sta perdendo e delle risorse da dover difendere. La parola ora va a Salvatore e Maria Vittoria, che saranno i conduttori di questo episodio.
Grazie Emanuele. Io sono Salvatore e chiediamo a Roberta cosa si intende per paesaggio costiero.
Se ci limitiamo alla semplice definizione di paesaggio costiero, possiamo dire che è l'area di transizione tra la terra ed il mare, caratterizzato da una serie di elementi naturali ed antropici, come spiagge, scogliere, dune, lagune, porti ed insediamenti umani. Un paesaggio la cui trasformazione è strettamente legata alle variazioni del livello del mare, ma in realtà è un sistema più articolato e dinamico, caratterizzato da forti interazioni tra la componente antropica e quella naturale. Un luogo antichissimo, continuamente riscritto nei secoli. Un paesaggio le cui caratteristiche geomorfologiche hanno cambiato volto, forma, struttura, colore, materia, misura, come conseguenza di un insieme di mutazioni, tanto genetiche quanto indotte dall'uomo. Insomma, potremmo definirlo il luogo delle relazioni che intercorrono tra uomo e natura. Dobbiamo innanzitutto ricordare quanto il mare, sia a livello storico che culturale ed economico, sia stato centrale nello sviluppo dell'umanità. Basti pensare ai commerci attraverso le navi che più di 1000 anni fa hanno dato una svolta al concetto di civiltà. Ovviamente i secoli hanno trasformato il rapporto dell'essere umano con il mare. Interessi economici, ma anche passione e mistero nei confronti dell'acqua, da sempre sono un elemento affascinante, protagonista di storie e di leggende indimenticabili. Le acque del mare hanno avuto un ruolo di primaria importanza nell'influenzare il clima e le stesse attività dell'uomo. Il paesaggio costiero è quindi l'insieme di fatti materiali, l'ambiente fisico, e di fatti immateriali, la cultura e l'ideologia, così carichi di significati, tutti conservati nella memoria storica dei luoghi e degli uomini. Il paesaggio costiero è attualmente molto importante per molte attività umane, come il turismo, la pesca, il trasporto marittimo, l'estrazione di risorse naturali e la produzione di energia. In particolare, quello salentino, per la sua varietà di coste e di ambienti, è diventato in questi ultimi decenni anche meta turistica per persone di ogni età. Tuttavia, non dobbiamo dimenticare che si tratta di un ambiente molto fragile e vulnerabile, soggetto a fenomeni naturali e a numerosi impatti antropici. Secondo me, per questo motivo, la gestione sostenibile del paesaggio costiero è una questione molto importante per garantirne la conservazione a lungo termine.
Grazie Roberta. Passiamo ora la parola a Sofia e le chiediamo in che modo è cambiato il rapporto tra uomo e mare nel corso dei secoli?
Il rapporto tra uomo e mare rappresenta un legame che perdura da secoli e nel corso dei secoli è cambiato notevolmente. Si basa su due aspetti. Il primo è il bisogno del soddisfacimento dell'alimentazione attraverso la pesca. Il secondo comincia già nel Neolitico, quando gli uomini intuiscono come il mare rappresenta un eccezionale veicolo di collegamento e di conseguenza si apre la strada a quegli spostamenti che renderanno ricca la storia del Mediterraneo antico. Le coste diventano un elemento favorevole per la nascita e lo sviluppo delle attività marinare. Ogni loro sporgenza è un punto di riferimento, ogni loro affratto un riparo, dove al calare della notte, o al minimo segno di burrasca, si tirano in secco le piccole imbarcazioni del passato. La navigazione ha ormai fatto il suo ingresso nella storia. Essa è stimolo allo sviluppo della vita lungo le coste, sposta e unisce i popoli senza modificare i loro modi di vivere e di nutrirsi, e diffonde nuovi prodotti della tecnologia, delle conoscenze scientifiche della divulgazione della moneta, degli scambi di beni, della diffusione della cultura e dei saperi, delle correnti di pensiero, degli orientamenti e fedi religiose, della unificazione dei linguaggi, degli usi e delle idee. Nel tempo, con la crescita della popolazione e l'industrializzazione, l'attività umana in mare è aumentata, portando conseguenze significative per l'ambiente marino. In Salento c'è stata una continuità di uso delle risorse marine. La pesca intensiva ha portato alla riduzione delle risorse ittiche e alla distruzione di habitat marini, mentre il trasporto via mare ne ha causato l'inquinamento, soprattutto a causa delle emissioni di gas di scarico e le perdite di carburante. Negli ultimi tempi si è diffusa la consapevolezza dell'importanza dell'ambiente e del paesaggio costiero e si è sviluppata una nuova visione della sostenibilità, volta a preservare e gestire in modo responsabile le risorse marine. Attualmente potremmo dire che il rapporto tra uomo e mare si è evoluto da un approccio distruttivo ad uno più responsabile, con la consapevolezza che salvare il mare garantirebbe la sopravvivenza del nostro futuro e delle prossime generazioni.
Adesso vorrei chiedere, secondo te, in che modo la crescita demografica e il lavoro umano hanno inciso sulla modifica del territorio costiero nel corso della storia, in particolare su quello salentino?
Sicuramente nel corso dei secoli il paesaggio costiero ha subito diversi mutamenti. Crescita demografica e lavoro umano sono stati dei principali fattori che hanno inciso sulla sua modifica, portando a cambiamenti significativi. Sin dal Paleolitico, la struttura naturale del territorio salentino ha reso possibile l'insediamento di nuclei abitativi diffusi sulla costa, dando il via alle prime fasi dell'antropizzazione. Con il passare dei secoli, l'aumento della popolazione ha spinto alle creazioni di nuovi insediamenti urbani, che hanno anche influito sull'aspetto del territorio costiero e hanno portato a volte alla deforestazione, che ha ridotto la superficie boschiva, con conseguenti impatti sulla biodiversità, sull'acqua e sull'aria. Inoltre, lo stesso sviluppo tecnologico ha portato alla costruzione di infrastrutture, come strade, ferrovie e porti, che hanno inevitabilmente trasformato l'habitat naturale. Nella trasformazione del paesaggio costiero salentino, un'attenzione particolare la riveste la bonifica delle paludi, soprattutto quelle costiere. L'idea di rendere buona l'aria malsana per combattere la malaria e rendere produttivi tutti gli spazi paludosi è antica. Provarono a farlo i Borboni, facendo prima realizzare canali di deflusso e poi promulgando un regio decreto, che prevedeva bonifiche, sistemazione idraulica, rimboschimento e incremento dell'agricoltura, mai attuato per la fine del regno borbonico e la nascita dello Stato italiano. Anche quest'ultimo, in Salento, elaborò diversi progetti, senza però mai realizzarli, per il continuo conflitto tra governo nazionale e amministrazioni locali. Risale all'epoca fascista la cosiddetta bonifica integrale, a cui seguì la nascita dei consorzi. Oltre alla bonifica delle paludi, venne prevista anche la sistemazione del territorio, irrigazione, fornitura di energia elettrica, apertura di strade di collegamento con i centri abitati, rimboschimenti e lotta contro la malaria. Oggi, quelle aree paludose che si sono conservate sono guardate con occhi diversi, sono protette da convenzioni internazionali e sono incluse nei confini dei parchi naturali.
Mi interessa sapere da Viola, in che modo l'uomo ha influito sull'inquinamento del paesaggio costiero?
Certamente sono tante le attività legate all'economia del mare che hanno impatti importanti sulle coste e sull'acqua. Dalla pesca al turismo incontrollato, dallo sviluppo e il degrado delle zone costiere alla congestione dovuta al traffico marittimo e all'inquinamento, a cui si aggiungono gli smottamenti dovuti al cambiamento climatico. L'intervento antropico non controllato porta inevitabilmente alla perdita di ecosistemi e di biodiversità. Ecco perché possiamo dire che l'uomo ha contribuito largamente al degrado del territorio prospiciente il mare, con l'urbanizzazione del litorale al di là delle sue capacità. La concentrazione demografica e delle attività umane intorno alle coste nel Salento ha rappresentato e rappresenta una considerevole minaccia per gli ecosistemi e le risorse costiere. Inoltre, bisogna dire che si continuano a scaricare ancora troppe acque reflue e a volte sostanze tossiche, mentre la biodiversità è minacciata dall'introduzione di una fauna e flora invadenti e dallo sfruttamento del fondale marino. Il Salento, inoltre, è diventato una delle principali destinazioni turistiche degli ultimi anni, un turismo costiero fortemente stagionale e in aumento. Le relazioni tra il turismo e l'ambiente costiero nel Salento si possono vedere nell'uso indiscriminato del suolo, nel consumo delle risorse idriche, nell'inquinamento, nei rifiuti. Insomma, il turismo lungo le coste sta portando alla riduzione dei siti naturali e degli spazi aperti, causando un'alterazione dei paesaggi costieri stessi. C'è comunque da dire che negli ultimi anni il turismo stesso ha prodotto un forte incentivo alla protezione del paesaggio e al miglioramento della qualità dell'ambiente. Ormai si stanno sviluppando politiche volte a ridurre l'impatto dell'attività umana sull'ambiente, promuovendo la sostenibilità e la riduzione di ciò che inquina.
Grazie Salvatore e grazie Viola. Io sono Maria Vittoria. Giovanni, secondo te, qual è stato invece il ruolo dell'acquitivismo sul paesaggio costiero nel territorio salentino e sulla sua flora e fauna?
Dobbiamo premettere che l'abusivismo edilizio nasce a metà del secolo scorso e diventa diffuso durante la ricostruzione post-bellica. L'umanizzazione della costa nella provincia di Lecce si deve al fenomeno del dilagare delle case al mare, a partire dalla fine degli anni 50. Ma è soprattutto a cavallo degli anni 70 che si comincia ad investire nella seconda casa, in un Salento baciato da un'inaspettata ventata di sviluppo economico. E il fenomeno è ancora attivo ed è ormai diventato una costante nel territorio salentino. Secondo i numeri pubblicati nel rapporto Mare Nostrum 2021 di Legambiente, gli abusi edilizi realizzati in un solo anno in Puglia sono stati oltre 17.000. Le coste predilette dal Salento illegale sono ad esempio quelle del Salento, e il comune con il maggior numero di pratiche aperte nel 2022 risulta quello di Nardò. E i dati diventano ancora meno incoraggianti osservando il rapporto Ecomafia 2022 di Legambiente sui reati ambientali. Gli uomini si sono attribuiti il diritto di abitare la costa, ma ora, per fortuna, stiamo assistendo alla lenta consapevolezza che vivere la costa, come abbiamo fatto finora, è deleterio. Non tutti ne sono coscienti. Il mare è un bene di tutti, ma questo non significa che è lecito costruire addirittura su aree del demanio. Per molti l'abusivismo edilizio non è un atto criminale, ma una pratica sociale che indica un'apparente vivacità economica e per questo è ovviamente contrario alle demolizioni. Queste case però spesso hanno problemi, quali mancanza di servizi, stagionalità dei territori, rischi idrogeologici, che portano alla loro svalorizzazione. Questi luoghi sono nati fuori dalla pianificazione e tutti ne pagano le conseguenze. È ovvio poi che l'abusivismo ha avuto un impatto negativo sulla flora e la fauna delle coste salentine. Ha causato la distruzione degli habitat naturali, la diminuzione o addirittura la scomparsa di specie vegetali e animali e la perdita della biodiversità, compromettendone l'equilibrio ecologico. Sicuramente una grave conseguenza dell'abusivismo è stata la gestione poco sostenibile dei rifiuti. Ma non dobbiamo scoraggiarci, dobbiamo pensare che sta anche a noi giovani cambiare questa realtà. Ed è chiaro che bisogna promuovere una gestione sostenibile delle coste per preservare la conservazione della natura e combattere l'abusivismo e l'edilizia selvaggia.
Chiederei a Serena, quali sono le risposte in ambito giuridico e penale, in particolare nel Salento? In ambito giuridico, l'abuso edilizio è considerato reato e viene punito sia dal punto di vista penale che amministrativo. La sanzione prevede un'ammenda o addirittura l'arresto per chi ha commesso il reato. Ed il ripristino? In ambito giuridico, l'abuso edilizio è considerato reato e viene punito sia dal punto di vista penale che amministrativo. La sanzione prevede un'ammenda o l'arresto per chi ha commesso il reato ed anche il ripristino dello stato dei luoghi con la demolizione dell'opera abusiva. Nei parchi del Salento si è avviata negli ultimi anni una lotta senza quartiere all'abusivismo edilizio. Nell'ambito di diverse operazioni di contrasto al fenomeno, negli anni sono stati individuati molti edifici da abbattere in luoghi paesaggisticamente rilevanti. La Procura di Lecce sta dando un forte scossone all'intera popolazione salentina con l'operazione di abbattimento di massa di centinaia di edifici sul tratto costiero dei comuni di Gallipoli, Nardò, Porto Cesareo e Otranto, restituendo questi luoghi alla natura e dando un senso di legalità che negli ultimi anni si era affievolito grazie anche alle leggi sul condono edilizio. Le autorità locali e le associazioni ambientalistiche per combattere l'abusivismo hanno promosso iniziative di educazione e sensibilizzazione. Secondo te, Edoardo, quali sono le caratteristiche peculiari della nostra terra Salento che la rendono degna di essere protetta.
Le coste sono una delle risorse paesaggistiche, ma anche economiche e sociali, più importanti del nostro territorio. La provincia di Lecce possiede oltre 222 km di litorale, un inestimabile patrimonio naturale fatto di arenili, sistemi dunali e coste rocciose, arricchiti da un patrimonio architettonico e culturale altrettanto inestimabile. I suoi punti di forza? Sicuramente il mare limpido, le antiche tradizioni, i sapori tipici, le costruzioni caratteristiche, le masserie contadine di un tempo, le grotte preistoriche, le torri costiere, la bellezza, l'estensione e la facile fruibilità. La scarsa presenza di fiumi di grande portata, una costa di enorme pregio naturalistico, in una parola, la sua biodiversità. Il fascino del Salento, infatti, sta proprio nel suo ambiente naturalistico, in cui il contatto con la natura si colora di emozioni che troppo spesso si dimenticano. Abbiamo un ambiente ed un paesaggio che devono essere protetti e valorizzati per garantirne la sostenibilità a lungo termine. Ciò significa certamente proteggere l'ambiente, ma anche sviluppare modi di produzione e di consumo sostenibili per garantire un futuro equo e prospero per noi tutti.
Per chiudere, vorremmo sapere da Mattia, quali sono le principali azioni su cui impegnarsi per andare incontro ad un futuro sostenibile e proteggere l'ambiente salentino e allo stesso tempo valorizzarlo?
Sì, sicuramente sono tante le possibili risposte che si potrebbero dare a tale domanda. L'argomento ci prende molto sul personale e ciascuno di noi dovrà mettere del suo pur di assicurare un futuro sostenibile per il nostro paesaggio. È necessario proteggere la natura e le specie animali e vegetali, preservare gli ecosistemi e limitare la deforestazione e la distruzione dell'habitat naturale. Le azioni su cui impegnarsi sono tante e diverse, alcune necessarie a livello globale, come ridurre le emissioni di gas serra e quindi l'uso di combustibili come petrolio, gas naturale o carbone, oppure aumentare l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili come energia solare, eolica o idroelettrica. Utilizzare tecnologie più efficienti per ridurre l'uso di energia come l'utilizzo di luce a LED, l'acquisto di elettrodomestici a basso consumo energetico, eccetera. Ma anche promuovere un consumo sostenibile, limitando gli sprechi e l'uso di risorse naturali, invitando all'utilizzo di materiali riciclabili. Altre azioni invece sarebbero a livello più prettamente locale. Sarebbe necessario diminuire e soprattutto controllare l'intervento dell'uomo sul paesaggio costiero, evitando costruzioni edilizie abusive su punti inopportuni. Molto importante sarebbe anche la diminuzione dei rifiuti e soprattutto evitare di inquinare le nostre coste e i nostri mari con plastica, che tanto ha distrutto, distrugge e forse ancora distruggerà. Insomma, serve un po' più di senso civico e di rispetto. Per la tipologia delle nostre coste sarebbero anche da portare avanti azioni concrete per ostacolare i fenomeni di erosione causati dall'uomo, come non consentire il passaggio di veicoli a motore sulle spiagge o sulle dune, fare pulizia dei canali che arrivano a mare, realizzare opere finalizzate alla tutela e alla valorizzazione del territorio, oppure anche aumentare la presenza di specie vegetali per la difesa del suolo. Queste comunque sono solo alcune delle proposte che si potrebbero mettere in pratica. Per dirla in breve, un utilizzo razionale delle risorse naturali nel rispetto degli ecosistemi. Ma non solo, molto importante a mio avviso è cercare soprattutto di diffondere l'idea di un turismo sostenibile, un modo diverso di avvicinarsi ai luoghi nel rispetto della natura e delle tradizioni locali. Per me questa sarebbe una soluzione ideale per valorizzare il Salento, per proteggere il suo ambiente e raccontarne le emozioni. È per questo che è fondamentale spingere all'educazione e all'informazione sulle tematiche ambientali e sulle azioni che ognuno di noi può fare per preservare l'ambiente e ridurre la nostra impronta ecologica.
Bene, il nostro podcast oggi si chiude qui. Emanuele e i compagni della Quarta B vi salutano e ringraziano tutti coloro che hanno partecipato alla realizzazione. Abbiamo fatto un viaggio per capire il passato immaginando il futuro. Com'è stato, com'è e come sarà possibile vivere rispettando l'ambiente e chi lo abita. È emerso chiaramente come il tema del rispetto verso il mare e il paesaggio, compromesso dalla scarsa attenzione verso la tutela dell'ambiente da parte di tanti, sia per noi ragazzi di primaria importanza. Ognuno di noi, con piccoli gesti, può e deve contribuire a un mondo più sostenibile, anche se il percorso che ci aspetta è complesso.